su Unica Radio scarichi e riascolti gratuitamente le interviste e le porti in giro con te. Unica Radio, Be Podcast.
Il CEDAC Sardegna presenta la stagione 2015-2016 della Grande Prosa al Teatro Massimo di Cagliari. 10 titoli in cartellone, dall'11 novembre al 24 aprile, con i grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Alessandro Haber, Sabrina Impacciatore, Caterina Murino, Vittoria Puccini e Rocco Papaleo saranno solo alcuni dei grandi protagonisti di una stagione ricca di appuntamenti. Per info e prenotazioni, chiamare il numero 345-4894-565 o scrivere a biglietteria@cedacsardegna.it.
Buonasera, benvenuti allo spazio di sera per questo appuntamento della stagione 2015-2016 del CEDAC Sardegna, spettacolo, una piccola impresa meridionale in scena al Teatro Massimo fino al 6 di marzo. Vi chiedo, prima di andare a presentare appunto qui il protagonista di quest'opera, chi di voi ha già visto lo spettacolo? Chi non l'ha visto? Ne parliamo con Rocco Papaleo e poi con Jerry Accardo, Guerino Rondolone e Arturo Valiante. Ahimè, non c'è Francesco Accardo perché
ha preso un virus intestinale,
non può essere con noi, però noi lo ricorderemo, giusto? Ecco, vorrei iniziare con una domanda, nel senso che io credo che si possa anche fare qualche anticipazione rispetto allo spettacolo, perché in sostanza più così si stanno più si torna, secondo me, a vederlo. Perché per esempio io l'ho visto ieri sera e non vedo l'ora di tornare, proprio perché ci sono alcune cose che vanno chiarite. Io non mi sono presentato, io sono Simone Cavannino, sono il direttore di Unica Radio, Radio Universitaria di Cagliari, tra l'altro stiamo registrando questo incontro, quindi lo potrete ritrovare sul nostro sito in podcast. Rocco, uno spettacolo che inizia diciamo già in mezzo al pubblico, nel senso che gli spettatori quasi non se ne accorgono, tu passeggi in mezzo a loro, ti fai i selfie, rispondi alle loro domande, quindi una scelta di metateatro in realtà come una.
Innanzitutto buonasera, sono veramente stupito, cioè il pomeriggio, tutta questa gente, non so veramente come ripagarmi ora con qualcosa di straordinario da dire, però insomma nei miei limiti, grazie di essere qui. E rispetto a questo inizio dello spettacolo c'era un po' un'idea molto semplice, direi quasi banale, che se te la dico si sminuisce anche un po' la cosa in sé, no? Che invece può avere un fascino trovare gli attori di uno spettacolo che è un platone mentre entra la gente, potrebbe sembrare una cosa, un simbolo di questa cosa, invece è una stronzata, che è questa, che pensiamo di fare questo spettacolo a casa nostra, questo è un po' l'assunto, cioè è casa nostra e abbiamo invitato delle persone nel nostro salotto e li facciamo sentire un po' i nostri racconti, li raccontiamo quelle che sono le nostre vite, ovviamente un po' romanzate per dargli quel tocco di appeal che possa insomma sia divertire sia possibilmente emozionare, e chiedo alle persone che mi chiedono, cioè rispondono le persone che mi chiedono, ma che strano, ma se lei fa una cena a casa sua non si presenta certo quando il piatto è a tavola, uno apre la porta e di buonasera, accomodatevi, ma non è una parte dello spettacolo vera e propria, è un'accoglienza, chiamiamola così, un modo di stabilire immediatamente l'intimità di quello che sta per accadere. Intimità nel senso che raccontiamo o comunque partiamo dalla nostra storia, chi siamo, e da lì le riflessioni, le suggestioni che proponiamo dovrebbero, questo poi bisogna chiedere a chi vede lo spettacolo, dovrebbero avere questa, come si dice quando vuoi dire quello che voglio dire, questo piccolo sapore in più di intimo e quasi domestico, insomma.
Uno spettacolo che, diciamo, si muove attraverso la musica, ma non solo, cioè, insomma, quello che poi viene da chiedersi è esattamente se uno spettatore volesse identificare proprio Papaleo, cioè, cosa dice? È un attore, è un regista, sceneggiatore, un cantante, musicista,
potrebbe anche dire, qualcuno lo dice, non la maggior parte, ma... Beh, questo innanzitutto è difficile per me proprio, diciamo, ecco, collocarmi, no? Proprio perché non è tanto una mia posizione quella, no? Di essere un po' tra le cose, una cosa, una posizione intellettuale, per così dire, no? È una conseguenza anche di una, come posso dire, non completezza, ecco, lo possiamo vedere pure da un altro punto di vista, quello che magari non so fare proprio bene bene l'attore, non so fare proprio bene bene il musicista, non so fare proprio bene bene, cioè la potremmo chiamare, trovando una definizione proprio efficace, la potremmo chiamare operazione fumo negli occhi, che è quella di uno che cerca, diciamo, di mistificare, mi vedono recitare e dicono sì, però ecco, non c'è male, però canto e dice, non è che proprio canta bene bene, però recita, ma faccio pure il regista, e quindi c'è proprio una nebbia sugli occhi degli spettatori, non lo so.
Vorrei anche coinvolgere i tuoi bravi musicisti.
Ma io te lo sconsiglio, però è proprio lei.
Non dico bravissimi perché insomma, poi chi verrà a vedere lo spettacolo si renderà conto effettivamente poi della grande capacità poi, appunto, che hanno loro, grande...
Scusa se ti interrompo, anche lì possiamo parlare a ragione di fumo negli occhi, credi?
Io prima li ho incontrati, prima che iniziasse la presentazione, facevamo una chiacchierata qui fuori e gli ho appunto parlato di interplay, che è un termine prettamente jazzistico, che significa, insomma, quando poi i musicisti riescono veramente a fondersi sul palcoscenico e a trovare un'intesa importante, quindi si vede che poi loro si divertono e quindi insomma, è un piacere, perché poi portare uno spettacolo sul palcoscenico, riportare sempre lo stesso spettacolo non è semplice, soprattutto quando ci si deve continuare a divertire. Insomma, vorrei che parlasse Guerino, visto che ha preso il microfono.
Guarda, hai scelto proprio il meno adatto. Però ormai hai detto Guerino.
Quindi
parlavi di interplay, no? Diciamo che è proprio Rocco la nostra colla che ci lega.
Colla non me l'avevo mai.
Non ti piace la
colla? Vabbè, dai. Non c'è che sbagliare. Vai, la colla.
Dai, sì. Lega, insomma, la nostra musica e le sue parole, insomma, e ci dirige in modo da essere una cosa sola, ecco.
È essenziale, ma...
conciso. Jerry, continua. Ti abbiamo visto interagire con il pubblico, poi insomma, questo è fondamentale perché permette di abbattere le barriere che di solito poi... Ma io mi sento un fischio?
No, ma era questo.
Ok, grazie. Dicevo che appunto quando si va a teatro di solito insomma, si percepisce quella distanza tra lo spettatore e insomma, chi sta sul palco. In questo caso si viene coinvolti parecchio, quindi voi preparatevi, chi non è ancora andato si deve preparare poi a ciò che gli aspetta. Dicevo Jerry, tu hai un ruolo importante all'interno di questo spettacolo, tra l'altro polistrumentista. Quindi raccontaci anche un po' quella che è.
Sì, tanto fumo negli occhi. Tanto fumo. Beh, effettivamente qui dello spettacolo, sì, suono il cajon, suono il bongo e strimpello la tromba in una gag, diciamo così. La tromba è uno strumento molto difficile, mi ci sono approcciato da un paio d'anni e casualmente appunto si è creata questa situazione di gag e dove io dovevo fare una parte con la tromba, però effettivamente ancora non ero bravo e quindi ora un po' meglio. Insomma, quella piccola parte che dovevo fare neanche la facevo, quindi sbagliavo. Però ci siamo accorti che sbagliando la gente rideva. Ora che quella parte la so fare, la sbaglio apposta. Però non faremo ridere se la faccio bene. Insomma, ci divertiamo tanto, questo è importante.
Arturo, eccomi. Ti diamo il microfono e insomma, continuiamo poi questo discorso proprio legato alla musica, al teatro e anche a questo spettacolo che insomma fonde poi tutte le vostre capacità. Rocco, non guardarmi male, ok? Appunto tu hai il ruolo poi insomma di chi in qualche modo si può girare anche a fare un occhiolino al pubblico, perché fai anche una parte insomma importante al piano da solista, quindi cosa è stato per te poi lavorare appunto a questo spettacolo? Prima proprio dicevamo, scusatemi, ma io prima ho fatto una chiacchierata poi con i musicisti proprio prima di iniziare questa presentazione, ma hai detto che questo è un lavoro, diciamo che è uno dei lavori che hai portato a teatro, uno dei pochi lavori che hai fatto a teatro.
Sì, diciamo sì, qualche piccola esperienza, però questo sono ormai 200 ore che diciamo che facciamo e siamo arrivati appunto dopo tutto questo tempo proprio con la voglia un po' di continuare sempre a migliorare, di ascoltarsi, proprio quello che dicevamo prima, interplay. E sono cose che maturano un po' alla volta, insomma, non è proprio immediato. Adesso, insomma, c'è una bellissima forma e sento che la musica pari dignità della parola, insomma, una cosa, uno scambio continuo. Solitamente la musica è un po' relegata di sottofondo o magari a una parte non così importante. Invece qui sento proprio forse il primo lavoro totale dove c'è effettivamente una fusione completa, cioè quasi un, come dire,
fusion,
un po' una fusion, sì. E poi niente, riguardo al pezzo del piano, questa è stata chiaramente l'idea del nostro grandissimo regista e direttore, no, che veramente prende un po', è un raccoglitore delle nostre poche abilità e riesce diciamo a esaltarle come si deve, e quindi niente, e la poesia, sottolineo, è di Rocco, non è la mia, perché me l'hanno chiesta già ieri due o tre persone, insomma la recito io, bontà sua, non so perché, non lo chiedete, è una domanda che dovete fare al maestro.
Lo chiedo anche io. Esatto.
Sì, quella poesia tra l'altro devo dire molto bella, la possiamo ritrovare da qualche parte.
E questo è il suo vero proprio, perché compare e poi dopo sparisce nel nulla, non si è mai dato, uno avesse l'opportunità di leggerla veramente si finirebbe, così ha un piccolo, un piccolo senso. Comunque c'è la sa a memoria Arturo, non la so manco io a memoria. Chiamate Arturo, no, non esiste, non è pubblicata in nessuna rivista specializzata.
Un testo di questo, sul testo teatrale?
Non esiste un testo di questo spettacolo, nel senso che ovviamente è depositato alla SIA, è un spettacolo, diciamo, una piccola impresa meridionale, ma è una stesura proprio originale che ora abbiamo stravolto completamente. Io direi che non esiste proprio il testo, quello che recitiamo la sera. Scritto, tengo a sottolineare per chi l'ha già visto, ma anche per chi lo vedrà, insomma, anzi no, quelli che non lo vedranno tappate le orecchie, è che diciamo uno spettacolo molto scritto, non è uno spettacolo estemporaneo come appare, dove i giochetti a volte sembrano veramente estemporanei, invece è tutto, recitiamo un testo tutte le sere, ovviamente. Non è tanto un discorso di interplay riguardo a un'improvvisazione letteraria e musicale, è più lo spalmare le parole dello spettacolo su una musica che di sera in sera le agevola, le contrasta, le rivela anche a volte, no? Le provoca. Diciamo che è uno spettacolo molto organizzato in cui cerchiamo veramente di essere disorganizzati, ecco.
sono, siete a oltre 200 repliche.
400, poi si fanno le canne e non si ricorderà più niente. Io che tengo la barra dritta e so, siamo a 450 repliche. Ovviamente in questo numero di repliche sono comprese anche le volte che l'abbiamo fatto nei club, diciamo non solo in teatri belli come il Teatro Massimo, l'abbiamo fatto in tutte le salse, in tutte le possibilità, anche nel, credo la cosa più, non dico intima, anzi era dal suo fascino, l'abbiamo fatto nel sottoscala di un locale a Roma, dove sopra la gente si divertiva e sotto ogni tanto scendeva qualcuno un po' barcollando e stavamo noi lì a fare lo spettacolo. Quindi, ma non parlo di 20 anni fa, cioè quasi 5 anni fa, diciamo. Quindi abbiamo fatto tante repliche.
Si capisce che in realtà a volte riuscite a prevedere le reazioni del pubblico, quindi immagino che poi ci possa fare una media rispetto a determinati a questo aspetto. Ma c'è stato un momento nel quale il pubblico ha reagito nel modo che aspettavate?
Beh, questo naturalmente, soprattutto diciamo questa parte, chiamiamola così, di interazione è molto codificata, nel senso che più o meno il pubblico reagisce sempre nello stesso modo e sta a noi, diciamo, a indirizzarlo e a provocarla quella reazione, e scientificamente oserei dire, quindi insomma. Poi magari chi non l'ha visto ora chissà che si aspetta, che interazioni ci mettiamo lì. Ci sono dei momenti in cui il pubblico è coinvolto e più o meno succede sempre la stessa cosa. Può capitare, ma non mi ricordo, diciamo, di grandissime sconvolgimenti, diciamo, di qualcuno del pubblico che ha reagito diversamente. Più o meno si è creata una gamma, no, di cose, e più o meno sempre quelle succedono, magari non tutte la stessa sera, ma una sera in un modo, una sera in un altro. Abbiamo un catalogo di reazioni dal quale possiamo ordinare le nostre risatine.
Sì, ti chiedo questo perché poi avendo un'interazione con il pubblico è interessante, poi visto che tu hai avuto più esperienza con il mezzo televisivo, con il mezzo cinematografico, è interessante cercare di capire anche, cioè, la gente che oggi va a teatro vuole in qualche modo vedere la TV a teatro, oppure
insomma
è una domanda troppo...
No, ma questa è una bella domanda, anzi, rispetto a quella precedente. Scusami, ma purtroppo sono stato punto dal cazzeggio quando ero giovane e quindi non ne posso fare a meno, è più forte di me, ma serve anche per un equilibrio che comunque dobbiamo avere nel momento in cui si affronta, vi assicuro, seriamente una occasione del genere in cui cerchiamo di sviscerare. E penso che il fatto anche di non prendersi troppo sul serio parlando di quello di cui stiamo parlando sia anche un modo invece per affrontarlo più seriamente possibile, no? Senza... Vabbè, insomma, per dire cosa, che... Sì, la TV nel teatro. La TV nel teatro, e questo è un bel tema, perché dal mio punto di vista cerchiamo di fare una proposta completamente teatrale, anche se usiamo spudoratamente, direi, dei mezzi che potrebbero anche essere televisivi. Questa televisivo intendo della esplosione, no, di comicità immediata, quindi la battuta, quindi il lazzo e questa tentativo di interazione, eccetera. Io non dividerei proprio le cose così a compartimenti stagni, cioè televisione, teatro, cinema. Io credo che tutte le cose, tutti i mezzi, siano alti, bassi, medi, fanno cagare oppure sono straordinari, a secondo di quello che si mette dentro a quell'involucro lì. Per cui, secondo me, quello che bisogna tentiamo noi di offrire, diciamo, alla serata teatrale proprio un'occasione che deve avere l'accezione dell'irripetibile, dell'unicità. Cioè stasera siamo qui come adesso, siamo qui e quello che stiamo vivendo adesso non è riproducibile, non è da nessun'altra parte. E qui, anche se ci stanno riprendendo, non è la stessa cosa, diciamo, no? Domani, perché c'è questa atmosfera, questa luce, questo profumo, questa puzza, questo che concorre alla fruizione da parte degli spettatori e concorre all'esibizione da parte nostra. Quindi questo sentimento, questo modo di vivere l'occasione teatrale, direi che è irripetibile, è anche un po' esclusivo, perché chiaramente in televisione tutti vedono la stessa cosa, fermo restante che nel loro caso c'è puzzo, c'è profumo, eccetera, 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 quindi la stessa cosa la si può vedere diversamente, ma non mi voglio lanciare in un discorso così approfondito, perché chiaramente più approfondisco più dimostro i miei limiti, guarivo. Per cui quello che volevo dire, sarebbe stato forse anche meglio che avessi risposto in modo più sinteticamente, che il nostro è un intrattenimento generico che può essere considerato anche televisivo se vuoi, e non ci poniamo però il problema di quello che vuole veramente la gente, se vuole la televisione a teatro, se vuole il teatro a teatro, il cinema in televisione o la sagra in teatro. Proviamo a creare questa sensazione di unicità, di irripetibilità, e quello che accadrà stasera sarà appannaggio soltanto di chi è lì dentro stasera, noi e loro.
Vi ricordiamo che questo è un incontro con il pubblico, quindi sarebbe anche bello se voi...
Ah, ma perché c'è il pubblico?
Sì. E quindi se avete domande da fare, chiarimenti... Cioè, la settimana scorsa, durante la presentazione di Doppio Sogno, c'è stato un bel interplay con il pubblico. E quindi... c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa?
Sì, no, non quello molto di Dio. A che ora dobbiamo andare?
Va bene, intanto mi interessa. Mi sa che questo microfono non sta
bene. Scusate, chiedo io una cosa. Io non ho visto lo spettacolo, devo venire stasera. Istruzioni per l'uso? Volete darle?
Sì, diciamo di arrivare puntuale. Quella cosa non ti crea problema. Dopodiché, diciamo, lasciarti andare, ecco, alla nostra proposta, però contiamo sul fatto che comunque non c'è bisogno di una preparazione particolare, si può venire così. Non ti consiglio nessun testo propedeutico, vieni serena con quello che già sai, diciamo. Sì, come?
Volevo chiedere, quali sono le difficoltà maggiori che ha trovato nel dirigere sia teatro che nel cinema?
Guarda, teatro non dirigo di fatto, perché comunque Walter Lupo, che è il coautore dello spettacolo, poi lo mette insieme a lui. Ovviamente quando quello spettacolo è in viaggio mi prendo io la briga di evolverlo, o comunque di incanalare l'evoluzione dello spettacolo, perché la lista, cioè, non è che mi posso affidare francamente, cioè, sarebbe una rovina, e quindi sono io che, però non partiamo proprio da una mia regia, diciamo. A teatro non mi sono mai sentito di fare una regia, perché trovo che sia un po' più difficile. Cinematograficamente parlando, invece, essendo il cinema un'arte molto più collettiva, dove incide tantissimo, per dire, i vari reparti, parlo di fotografia, scenografia, costumi, tantissimo il montaggio, e lì ci sono quelli che fanno questo, e io sto lì e dico sì, no, quasi sempre dico sì, è quello che mi propongono. Quindi è un po' più, mi sono sentito di più di fare il regista al cinema che a teatro, dove insomma è tutto più alla luce e meno mistificabile, ecco.
Sulla giacca che ti sei tolto hai
sentito? Sì, ho una stella da sceriffo. Ma hanno detto che in Sardegna eravate un po' turbolenti e allora ho voluto, come dire, far vedere che sono un uomo della legge. No, è l'argento. Stella d'argento, anche una canzone che brilli da solo. Il tuo splendore mi fa morire di nostalgia. Quanti ricordi, la so contare.
Prego.
Io volevo chiedere, sempre se ti va, se mi parli un pochino della tua parte imperfetta.
Queste sono soddisfazioni, lo sai che non è vero. Ma diciamo questo, l'unica persona diciamo in Europa che ha comprato questo disco, il mio secondo disco, che si intitola La mia parte imperfetta, e diciamo lo spunto di questo disco è proprio l'analisi delle imperfezioni che rivoltate possono quantomeno fornire materiale al poetico, no? Alla creatività di una persona, al suo sguardo in fondo, no? E infatti nel mio caso era perfetta la metafora nel caso del disco, perché la mia parte imperfetta è la vista. Ora avete notato tutti quanti, no? I miei fondi di bottiglia che porto appoggiati sul naso. E questo fatto di non vederci bene, porto anche un lente a contatto, volevo dirlo, quando mi vedete senza occhiali, non pensate che mi dovete venire a sorreggere. Quindi, però per dire cosa, che questo, volevo raccontare questo in sostanza, o comunque tra le cose che volevo raccontare c'era questa idea di guardare la realtà senza intravederne bene i contorni, no? Che poi in fondo è un po' lo sguardo del poeta che guarda la realtà e la restituisce con quella piccola deformazione che si dovrebbe chiamare poesia. Non dico di me che il fatto che sono mio mi rende poeta, però diciamo quantomeno mi spinge a provarci, visto che non vedo bene bene, mi devo inventare la tua faccia, per dire, non la vedo bene da qua, no? Vedo un po'... Come? Ma questo lo lascia giudicare me. Sì, ti sto immaginando, per esempio. Vabbè, insomma, e questo è un discorso sulle imperfezioni. È ovvio che è facile sindacare, fare il galletto, no? Su queste cose, magari sono imperfezioni che sono problemi, però voglio dire, nel momento in cui ci sono e non si possono veramente piallare, conviene usarle per spingere la propria poesia.
Grazie.
Grazie.
Invece volevo chiedere una cosa, no? Diciamo che come attore io ho cominciato da qualche anno a pensare, prima all'inizio
non mi apprezzavi.
No, perché non mi apprezzavi, mi ero tornata a guardarti di tanto, ecco, mettiamola
così. Beh, è meglio così, ecco.
Però io mi ricordo che il primo film dove veramente ti ho guardato come attore è stato il famoso Basilicata Coast to Coast, che poi a me mi ha detto un giorno avrò in Basilicata a fare Basilicata Coast to Coast, perché mi è piaciuto tantissimo proprio questo tipo di interpretazione del film e la tua parte mi è piaciuta tantissimo. Ma quello che io vorrei sapere da te oggi, vedendoti qui come ti stai esprimendo, ma ti piace di più fare l'attore in un certo senso che sì che fa sorridere, ma è anche un po' drammatico e trasmette emozioni a livello un po' drammatiche, emozionali, eccetera, oppure ecco proprio l'attore, diciamo, tra virgolette, comico, perché in questo momento io che sono indecisa se andare in teatro o no, vedere la tua rappresentazione, mi sto facendo, sto tentando di capire se il tuo sarà una rappresentazione esclusivamente comica, ecco, di risata, divertiamoci, eccetera, oppure mi trasmetterà delle emozioni che ad esempio io ho ricevuto.
Beh, guarda, grazie intanto, anche se tardi, finalmente ti sei accorta di me. No, grazie mille, scherzo. Diciamo, devo prenderla sul serio, scusatemi. Cioè, il mio approccio è lo stesso, diciamo, sia che faccio un film superficiale, un film in cui sto col perizoma e mi frustano sul culo, no? E l'ho fatto. Quindi, sia se anche in quella scena lì, per esempio, cioè io tento, non è che detto che ci riesca, tento di avere un approccio credibile, cioè qualunque cosa faccio provo a farlo sempre in questa complessità di essere in quella cosa che sto facendo. Qualunque sia, anche se la più incredibile, in un altro film mi sono messo un gatto nelle mutande, cosa che nella vita, capisci bene, non farei. Però il mio approccio è sempre lo stesso, quindi la cosa che cambia non è il mio approccio alla recitazione, la cosa che cambia è cosa sto recitando. Quando io sono attore al servizio di un'altra scrittura, di un progetto che mi riguarda soltanto come involucro, cerco di dare questo mio corpo, del resto, scusa se mi rialzo, diciamo neanche troppo male, perché anzi sorprendentemente agile ancora alla mia età, e lo presto a quel progetto lì. Se è un progetto di merda, no, c'ho poco da fare, diciamo, no? Io però quella, scusate, essere scurrile, quella merda lì cerco di farla come si deve, diciamo, no? Per come la vedo io. Quando poi, e non è un caso che ho fatto anche altri film che non sono proprio brutti, cioè non tutti i film mi metto col perizoma, per quanto ti accorgi di Basilicata, perché in Basilicata, di me in Basilicata, perché in Basilicata, diciamo, ho fatto per la prima volta nel cinema una mia storia, ho raccontato, ho scelto io insieme alle persone, ripeto, arte collettiva, direttore della fotografia, montaggio, tutto, comunque ho scelto la materia da rappresentare, no? E quindi il mio involucro, che aveva sempre lo stesso atteggiamento quando sono in perizoma, era però così portato in una dimensione, penso, un po' più interessante, più bella forse, o comunque più in bilico. E questo è il discorso che racchiuso un po' nella tua domanda. Quanto mi interessa a me essere in bilico tra le cose, che riguarda anche l'essere tra la musica, il teatro, la televisione, il cinema, la radio e il door to door, no? Vado pure casa a casa. Se... Quindi questa idea di bilico è quella che ha traghettato tutta la mia vita, dagli studi fallimentari universitari all'incontro a Cagliari in questo cineforum. E tutta la mia vita così, di artista intendo, in bilico, cioè tra le cose, perché non mi interessa pendere da nessuna parte, mi interessa avere un atteggiamento che è quello ovviamente elastico, non è che ho capito come si deve fare, ma la mia ricerca va in quella direzione, di essere tra le cose e non decisamente qualcosa piuttosto che un'altra, attore comico o drammatico, è la stessa cosa, sia se devo recitare e fare ridere, sia se devo recitare e provare a fare piangere, provare un certo tipo di emozione, recitare dei versi, cantare una canzone, baciare Guerino come se fosse mio figlio, è tutto un in bilico. Quindi chiaramente quando hai possibilità di dimostrarlo, poi qualcuno non si accorge magari, però l'ultimo film non si è andato a vederlo con tutto sto bilico che ho fatto e ho preso un'inculata perché non c'è andato nessuno, quindi lo devo chiarire meglio sto bilico, capito?
C'era un'altra domanda.
Cioè, volevo sapere come si è costituito questo gruppo voi che adesso lavorate insieme, qualcosa di più sui precedenti, non tanto di
meno che rispondano loro, su, insomma ci siamo conosciuti, loro non te lo diranno perché ho trovato in un centro di recupero, ma...
Guerino.
No, guardate, a me è Ciccio che... il chitarrista mi chiama un giorno, mi fa: vuoi venire a suonare con Rocco Papaleo? E io: sì.
È una storia eccitante.
No dai, era appena uscito Basilicata Costa Costa, e quindi conoscevo Rocco, avevo visto il film, e... e sono andato a casa di Rocco tipo due giorni dopo, più o meno.
Allora, la verità, io dico sempre la verità, accadde questo, che io ho studiato teatro, mi sono diplomato nel teatro, vabbè, giù in Sicilia, a Palermo, amo da sempre la musica, quindi ho sempre suonato, cantato, e poi a Roma con mio fratello Ciccio, che è mio fratello, abbiamo messo in scena uno spettacolo dove io recitavo, insomma, per un'ora di seguito, e c'era Rocco tra il pubblico, che a fine spettacolo ha detto: ma sai che sei un bravo attore? Voglio entrare, fammi finire. Ma adesso, ma lo sai che sei un gran attore? Vuoi entrare nel mio gruppo come percussionista? Questa è la verità, così tu non ti ricordi, ma è andata così. Quindi ho cominciato come percussionista, e poi interagendo con Rocco sono venute fuori delle gag dove io mi diverto, insomma, recitare mi piace un sacco, ecco, quando posso lo faccio.
Arturo.
Io facevo la mia attività di pianista.
Facciamo il fumo.
Mi sbarcameravo tra. No, diciamo, vabbè, sempre suonavo il pianoforte. Poi è capitato un periodo che suonavo in un locale dove Rocco faceva, diciamo, tutti i lunedì si esibiva proprio montando questo tipo di spettacolo, una forma di teatro canzone, e io in realtà facevo parte di un altro gruppo, e frequentando lo stesso locale, insomma, abbiamo avuto un po'
per riparare nel sottolocale
lì, soprattutto c'era lì che, insomma, ci stava insieme, si parlava, e lì è scattato un po' un certo feeling. A me lui già mi piaceva, poi un giorno ho detto: ma che ne pensate, insomma, che non c'era il pianista per fortuna nel gruppo, se no non ci avrei mai fatto. E niente, non è così, abbiamo cominciato con piccole gemme, poi è arrivato sempre Ciccio, che Ciccio, diciamo, che era lo storico, è quello che c'è da più tempo, dopo con lui è nata così, o piano piano.
Sì, c'era anche un'altra domanda.
Io per tutte, se di questo spettacolo, le storie che avete raccontato ieri, sono avvenimenti veri accurativamente, o sono state inventate?
Ce n'è uno in particolare che ti interessa sapere se è vero.
No,
sì, lo dicevamo prima, l'intervista precedente. Lo spunto è autobiografico, chiaramente, delle cose sono successe veramente. E, per esempio, quando racconto lì della tenda, hai presente? Non diciamo per chi non ha visto, nel caso qualcuno l'ho convinto a venire più tardi. E, è vero fino a un certo punto, diciamo, poi da un certo punto in poi entra l'invenzione. Però parecchio avanti, ecco, per intenderci. Beh, detto questo, poi anche noi, molte cose sono nate anche dai racconti che ci facciamo fuori dallo spettacolo, no? Le cose di di Arturo, di Jerry o piuttosto di Liguerino, sono cose che un po' sono vere, che sono state raccontate. Una cosa solo la posso dire, che tanto non è proprio... Per esempio Jerry e Ciccio sono fratelli, da piccoli, e questo me l'hanno raccontato e io ovviamente poi l'ho ridetto in uno spettacolo, da piccoli erano nella lista dei passeggeri che doveva prendere l'aereo, che poi fu abbattuto quello a Ustica, la tragedia di Ustica, no? Proprio quell'aereo lì. E loro non l'hanno preso perché hanno perso l'aereo quel giorno, che è una cosa incredibile, diciamo, un colpo di fortuna nella sfortuna di aver imbeccato quell'aereo lì. Questa cosa me l'hanno raccontata e non potevo non usarla, diciamo, per metterla nello spettacolo. E in generale, insomma, un po' la vita ovviamente offre spunti per... Nel nostro caso siamo partiti molto dall'autobiografia, che è la cosa più facile per mettere in piedi un racconto. Basilicata costo coste è un'altra vita mia possibile. Quindi lo spunto di quel film fu proprio quello. Che cosa avrei fatto se invece di mollare l'università di matematica non avessi fatto la scuola di recitazione? Cosa sarebbe stata la mia vita? Io è partito e quindi diciamo nella nostra piccola creatività le nostre biografie giocano un ruolo determinante. Ora ce n'è uno nuovo spettacolo, la biografia l'abbiamo consumata e mo abbiamo dovuto inventare cose nuove, infatti fa schifo.
Ci sono altre domande?
Io è venuta una curiosità, cioè è indubbio che tu riesci a fare, ma a te cosa fai?
Guarda, io diciamo veramente, ora non vorrei sembrare di circostanza, però ci sono delle cose che mi fanno ridere. Ovviamente è più difficile ridere per me, che conosco dei meccanismi. Ho bisogno dell'umanità, della persona, dell'attore, dell'artista che cerca di provocare la risata. Ho bisogno di scorgere un'umanità. La battuta detta così per far ridere, diciamo un po' bidimensionale, non mi fa impazzire. Qui per esempio, colgo anche l'occasione per salutarlo perché abbiamo fatto un film insieme, c'è Jacopo Cullin. E c'è Jacopo, ma lo sai, non lo dico così, lo dico a tutti Jacopo. Nel film mi faceva ridere. Cioè, mentre giravamo mi faceva ridere perché comunque facevo un personaggio assurdo, però era dolce e esprimeva un'umanità. Quel meccanismo lì è irresistibile per me, perché ho bisogno per ridere, per divertirmi veramente, di questa doppia componente, e tripla forse, diciamo, no? Che non è solo la battuta, certo, siamo tra amici, mi fa ridere qualunque cosa, però se parlo di una messa in scena, di qualcosa che è messa lì per divertirmi, ho bisogno di una stratificazione, come il personaggio che interpretava Jacopo in quel film, che era, sì, incredibile, però era struggente, cioè mi commuoveva anche, oltre a mi toccava, quindi viva Jacopo. E tutti gli altri attori capaci di fare questo, di essere contemporaneamente spiritosi, ma anche umani, provocare dei sentimenti che accompagnano il divertimento. Divertimento solo mi fa divertire.
Sì, vedevo altre mani alzate.
Vai.
Allora, visto che la carriera di un attore è fatta di scelte giuste, anche ruoli inaspettati, ma anche di scelte mancate o progetti non realizzati, ti volevo chiedere innanzitutto se hai qualche progetto tuo che non sei riuscito a realizzare per ostilità di produttori, mancanza di budget, varie eventuali, e poi se c'è, diciamo così,
anche qualche tua fonte di ispirazione, cosa ti ispiri? C'è qualche attore, qualche...
Allora, diciamo riguardo ai progetti non realizzati, sinceramente no, perché comunque nel momento in cui mi sono messo per fare il mio primo film, avevo già 50 anni, quindi anche una solidità, quindi non è stato difficilissimo. E poi non avevo precedentemente fatto anticamere, andato a chiedere, non mi facevano fare. No, questo non mi è capitato, diciamo ho avuto un percorso piuttosto lineare nella mia carriera. Naturalmente in una prima fase che è durata abbastanza tempo, diciamo una ventina d'anni, pure di più, e facevo quello che mi veniva sotto, diciamo, non avevo tanta possibilità di scegliere. Apro una parentesi, ovviamente se la faccio lunga ditemelo, perché poi dopo mi prendo di parlare. So.
Sì, lì ci guardano.
Che ci vogliono andare, no?
Però, no,
ditemi come preferite. Ah, allora sì. Ciao.
Sabato scorso.
Allo spettacolo? Da Fazio?
Da
Giletti?
No.
Le ho fatte tutte.
Sabato pomeriggio. C'è il sabato scorso.
Ah, la vita in diretta?
No.
Ah, tipo Torco, brava.
Mi sei piaciuto, ma sai per che cosa?
Non so se
c'era Rocca, non Rocca, come si chiama? Come si chiama? Insomma, quella persona, insomma, tu ogni risposta che dava al tuo discorso, ti rivolgevi verso di lui e gli dicevi, va bene così. Ma secondo me era una presa in giro, ma era meraviglioso.
Lui non se ne è accorto. Tipo Talk. Una bella trasmissione che parla della televisione.
La do, dai. Comunque, volevo, mi fa piacere che non mi accorta che era
una cosa che faccio. Da bacetto però.
No, non può dare.
Piacere mio.
Posso chiedere una curiosità? Come mai due spettacoli diversi, un film e uno spettacolo teatrale con lo stesso titolo?
Perché ogni tre anni più o meno ci viene una sola idea e la decliniamo in tutte le case. Penso che per piccole imprese meridionali c'è anche un libro, un romanzo. Che è sentito da una piccola impresa meridionale, anche quello di grandissimo consumo. Abbiamo superato le 10 copie. No, non mi ricordo cosa stavo dicendo prima, ma di chiaro sì. Su? Che allora. Ah, lì, quindi una non problematica carriera. Quindi non ho dovuto mai rinunciare, non ho avuto porte sbattute in faccia e tutto quel mondo lì. Diciamo, ho avuto sempre un po' un vento favorevole. Poi all'inizio prendevo quello che veniva, piano piano, sono arrivato anche adesso, in questo momento della mia vita. Diciamo, fino a qualche settimana fa ero, diciamo, abbastanza in auge. E quindi avevo tante proposte, tanti copioni, quindi poter scegliere. Quindi tutto il contrario di non avere la possibilità di
qualche ruolo che non hai accettato
di questo. Sì, tanti, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, tantissimi ruoli, non te li dirò perché no, sembra brutto, anche quello devo fare io. Poi c'è un attore amico mio, neanche dirò il nome, che ogni film sia sì, quello devo farlo io, e poi non l'ha fatto perché non ha voluto lui, invece non è così. E non vorrei passare dalla parte del torto anch'io a dire devo fare quel film. Non rifiutate tanti, lo dico senza, insomma, immodestamente. In alcuni devo dire sinceramente che poi l'attore che ha fatto la mia parte l'ha fatta molto meglio di come l'avrei fatta io, quindi sono stati anche fortunati che mi sono io ero impegnato e l'avrei rovinato molto quel film. E invece rispetto all'idolo, diciamo, non ce l'ho, nel senso che ho molti idoli, ma non un idolo di riferimento che mi ispiro, quantomeno consciamente. Poi è ovvio che vedo, non voglio, cito sempre Jacopo, non tanto perché è Jacopo il mio idolo principale, ma perché è qui, diciamo, no? E, per esempio, come declinava questo personaggio, no, di questo messicano nel film La Buca, non so se qualcuno di voi l'ha visto, no? Per esempio, recitare con un attore che ti sta piacendo come sta facendo una cosa, ovviamente scatta anche inconsciamente uno spirito di emulazione, come cazzo fa a fare questa cosa, perché io, diciamo, non ho molta stima di me, questo voglio che sia chiaro, cioè non mi sento sto grande attore, sinceramente mi sento un po' fortunato ad avere una comunicativa eccetera eccetera, ma non è che sono un attore proprio, capito, che non se ne sono mai visti. Sono un buon attore, non dico di no, dopo 30 anni voglio dire chiunque diventa un buon attore, dopo 50 film, dopo 100 spettacoli teatrali e quant'altro, è ovvio se non sei proprio un... però proprio un attore, quella qui di in più, penso di non averlo, e quando vedo gli altri ovviamente mi scatta un po' una curiosità quantomeno di capire come cazzo fa a fare quella roba lì che magari a me non mi riesce o comunque non ci provo nemmeno a volte a essere così sofisticato.
Abbiamo altre domande? Sì, ce n'è una. Poi...
Com'è andata l'esperienza di
Beh, stata... c'era anche Arturo con me. Io, diciamo, l'ho presa bene. Devo confessare che lì è una gabbia di matti, è veramente una roba di isterica in qualche maniera, no? Un isterismo che coinvolge tutto il paese ed è una cosa che si respira. Però io preventivamente, prima di Sanremo, un mese e mezzo prima, sono andato da un neurologo. No, non sto scherzando, sono andato da un neurologo, abbiamo fatto un esperimento con dei blandi tranquillanti e li ho presi per una settimana per vedere come reagivo, per vedere se mi rincoglionivano troppo, perché non mi rincoglionivano troppo, però ho preso dei tranquillanti, ecco, l'unica volta nella mia vita, quindi ero lì che credo stavo lì. Non fatto, però ero un po', diciamo, e quindi stavo, ho preso con distacco, ovviamente anche nella mia natura c'è una componente di distacco da quell'isterismo che è veramente, insomma, basato sul nulla, polemiche sul nulla, e quindi l'ho vissuta divertendomi, aspettando, come si dice, no, sulla riva del fiume che passassero i cadaveri, perché lì basta essere normali e se stesso stessi è, diciamo, funziona, non è, voglio dire, una prova incredibile, la stessa cosa che abbiamo fatto lì nello spettacolo, li facciamo molto meglio, non è che quello è un palcoscenico di raffinatezza incredibile, insomma.
Sì, dalla regia ci fanno segno che dobbiamo chiudere, quindi grazie mille, ringraziamo lo spazio di sera per aver ospitato questo incontro.
È l'incontro col pubblico più numeroso della mia vita.
Vi ricordo che domenica mattina alle 11 ci sarà la proiezione del film
Una piccola
impresa meridionale qui allo spazio di sera. Salutiamo anche Sergio Benoni, che non è potuto essere qui stasera perché avrebbe dovuto condurre lui l'evento, e quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo. E vi ricordo che sul sito di Unica Radio, www.unicaradio.it, troverete a breve poi il podcast di questa presentazione. Grazie e buona serata. Fino a domenica c'è lo spettacolo che è al Teatro Massimo.
Il CEDAC Sardegna presenta la stagione 2015-2016 della Grande Prosa al Teatro Massimo di Cagliari. 10 titoli in cartellone, dall'11 novembre al 24 aprile, con i grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Alessandro Haber, Sabrina Impacciatore, Caterina Murino, Vittoria Puccini e Rocco Papaleo saranno solo alcuni dei grandi protagonisti di una stagione ricca di appuntamenti. Per info e prenotazioni, chiamare il numero 345-4894-565 o scrivere a biglietteria@cedacsardegna.it.
Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.